Bene, buon pomeriggio a tutti, apriamo i lavori del nostro Consiglio Comunale di questa 13ª seduta di lunedì 8 aprile 2019. Cominciamo i nostri lavori con la trattazione delle interpellanze. Passando i consiglieri a prender posto, cominciamo con la trattazione della prima interpellanza. Saluto e ringrazio la collega Canalis, che con l'interpellanza 704 chiede quali interventi per l'istituto comprensivo Padre Gemelli e per il parcheggio di Corso Lombardia. Risponde a questa interpellanza l'assessora Di Martino. Buongiorno assessora, prego, 5 minuti per lei.
Buongiorno, grazie presidente. La risposta all'interpellanza della consigliera Canalis richiede il coinvolgimento, oltre che del servizio di edilizia scolastica, anche quello dei servizi facenti capo all'assessorato alla viabilità e a quello dell'ambiente verde pubblico. Per quanto riguarda l'assessorato alla viabilità, il servizio suolo e parcheggi comunica che non è possibile procedere alla demarcazione dei parcheggi, in quanto, come anche indicato nella stessa interpellanza, si tratta di una banchina sterrata. È da rilevare inoltre che laddove non regolamentata, come nel caso in questione, la sosta sulle banchine alberate è vietata. Per quanto concerne la stesa di conglomerato bituminoso sulla stessa banchina, si ritiene non sia attuabile per il rischio di nuocere all'essenza arboree. Si potrebbe pensare ad una pavimentazione con elementi permeabili, ma tale operazione comporterebbe, a parere dello stesso ufficio, un ingente utilizzo di risorse che potrebbero meglio essere utilizzate per problematiche ben più urgenti sulla viabilità della circoscrizione 5, anche considerato il fatto che al di fuori degli orari di ingresso e di uscita degli studenti, le auto in sosta sono in altissimo numero. Per quanto riguarda le condizioni di pulizia del parcheggio, l'assessorato all'ambiente ha richiesto un approfondimento ad Amiat, che ha comunicato che l'area segnalata viene pulita 3 volte alla settimana e precisamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con una frequenza di intervento in linea con gli standard della città di Torino. Riguardo ai cestini, al momento ne sono presenti 2. È previsto però a breve termine l'inserimento di ulteriori 4 elementi che saranno posizionati a bordo via. I frequenti controlli effettuati da Amiat non hanno fatto rilevare eccessive criticità, anche se occorre osservare che con una certa frequenza gli interventi di pulizia vengono vanificati dalla presenza di bivacchi di camperisti. L'area ambiente, con propria nota, attesta la correttezza del riscontro fornito da Amiat. Edilizia scolastica. Per quanto riguarda l'ingresso del cortile della scuola primaria Gemelli di Corso Lombardia 98, si precisa che l'intervento di risistemazione comporta un impegno significativo pari a circa 8.000 euro. Pertanto questo sarà programmato nel successivo appalto 2019-2020 in ragione delle priorità individuate nell'ambito degli edifici scolastici dell'area nord. In merito al potenziamento dei sensori dell'antifurto è stata inoltrata alla società IREN la richiesta per quanto di competenza e a tal proposito la stessa società ha effettuato specifico sopralluogo evidenziando che non ci sono state frazioni negli ultimi mesi e l'impianto anti-istruzione esistente al momento funziona regolarmente. La società IREN inoltre ha analizzato i potenziamenti richiesti segnalando che saranno programmati in funzione delle risorse disponibili. Relativamente alla segnalazione di 2 vetri rotti, rispettivamente nella sala mostre e nella porta d'accesso alla scuola lato cortile, così come per le tapparelle rotte, occorre precisare che con l'attribuzione di un fondo destinato e trasferito alle varie direzioni didattiche statali per la gestione diretta, in capo alle medesime, degli interventi di minuta manutenzione, gli istituti scolastici possono essere direttamente attivi, gestendo in modo autonomo e nell'immediato situazioni manutentive atte a garantire la continuità delle attività svolte in sicurezza in attesa di un intervento risolutivo. Ciò premesso, si precisa che, esauriti tali fondi di minuta manutenzione, il servizio edilizia scolastica interviene a fronte delle segnalazioni pervenute dalla scuola. Sentita nel merito la dirigente scolastica, ha evidenziato di essere nella possibilità di intervenire direttamente con alcuni fondi ancora disponibili del 2018. Per quanto riguarda la recinzione della Scuola dell'Infanzia di Corso Cincinnato 121, risulta necessario evidenziare in primo luogo che la stessa è ubicata in una porzione di edificio al secondo piano del fabbricato denominato Complesso E15, nel quale sono presenti molteplici attività: un istituto superiore, il Beccari, una biblioteca civica, una palestra, uffici dei vigili urbani e laboratori della divisione servizi educativi. Situazione che nel suo insieme richiede una fruibilità diretta del pubblico. Infatti gli interventi di adeguamento del complesso che furono eseguiti nei primi anni 2000 hanno previsto lo smantellamento della vecchia recinzione e l'apertura totale dell'area verde a sud-ovest. Di conseguenza non risulta possibile inserire una recinzione, in quanto nel lato dell'edificio, al piano terra, sono presenti un ascensore e la scala per l'accesso ai vari piani, entrambi accessibili oltre che dall'ingresso di Corso Cincinnato 121, anche da altri percorsi corridoi comuni interni al complesso. Tuttavia, occorre precisare che l'ingresso diretto verso la Scuola dell'Infanzia, posto al piano secondo, risulta provvisto di parete divisoria e accesso indipendente, con relativo campanello, dove peraltro al momento sono in corso interventi di compartimentazione antincendio, che favoriscono una maggior protezione dell'accesso stesso, come confermato anche dalla dirigente scolastica. Andando più in dettaglio, le opere in esecuzione sono le seguenti: piano terra, compartimentazione delle scale e dell'ascensore, il cui utilizzo verrà riservato all'utenza e al personale della Scuola dell'Infanzia E15, presente al secondo piano del comprensorio, e ai vigili urbani presenti al piano primo. Tale intervento dovrebbe quindi mettere fine al costante passaggio e alla sosta di estranei lungo le scale, soprattutto durante gli orari notturni, garantendo maggior tutela e sicurezza sia del personale che degli alunni e delle loro famiglie. Piano secondo, compartimentazione dell'ingresso alla Scuola dell'Infanzia attraverso la sostituzione delle vetrate con opere in muratura. La porta a vetri con apertura automatica dall'interno verrà sostituita con porta di sicurezza dotata di maniglione antipanico. Grazie.
Grazie Assessora. Collega Canalis, prego.
Ascoltando la relazione che ci ha esposto l'assessore Di Martino, che poi chiederei di trasmettermi, sembrerebbe che non ci sia nessun problema in queste due sedi dell'Istituto dei Gemelli che sono oggetto dell'interpellanza che ho presentato. Per quanto riguarda la sede di Via Pianezza Corso Lombardia, dall'illustrazione che è stata fatta risulterebbe che il parcheggio è tutto sommato in buone condizioni, tutto sommato sufficientemente pulito e tutto sommato sufficientemente accessibile e praticabile anche per dei bambini non accompagnati dai genitori. Sono felice che anche il settore del comune che si occupa del degrado, che si occupa del verde e della viabilità sia andato a fare un sopralluogo, al di là di quelli che effettua regolarmente SMAT. Ne ho fatto uno anche io qualche mese fa e devo ammettere che le condizioni non mi sembravano conformi a quanto è stato detto. Anzi, c'erano in più punti del parcheggio, erano disseminati preservativi, rifiuti tra un'auto e l'altra e altri oggetti assolutamente inadatti al passaggio frequente di bambini che, ricordiamo, percorrono quel tratto sia all'ingresso della scuola alle 8:30 sia all'uscita alle 16:30 e non sempre sono accompagnati dai genitori che possono vigilare sul loro percorso. Quindi, bene che vengano aggiunti dei cestini, non so se sono sufficienti in tutto 6 cestini visto il tratto piuttosto lungo, ma è comunque un miglioramento aggiungerne 4 rispetto ai 2 attualmente presenti. Spiace che non sia stato fornito un preventivo preciso per un'eventuale pavimentazione del parcheggio, si è solo detto che sarebbe troppo costoso, quindi la questione è stata liquidata motivando l'impossibilità di asfaltare il tratto per la presenza di alberi, ma non specificando quanto costerebbe una pavimentazione permeabile più rispettosa della presenza arborea. Quindi chiederei in questo senso una maggiore precisione. Per quanto riguarda invece le puntualizzazioni riguardanti l'interno della scuola e l'ingresso, mi sembra che le risposte siano più soddisfacenti, in particolare quella riguardante i vetri rotti e le tapparelle rotte. Se la direzione ha affermato di avere ancora dei fondi a propria disposizione, mi sembra assolutamente esauriente la risposta e che non necessiti di un ulteriore approfondimento. Per quanto riguarda invece il potenziamento dei sensori dell'antifurto, il fatto che negli ultimi mesi non ci siano state effrazioni non significa che non ci sia la necessità di un impianto del tutto funzionante ed efficiente e adeguato. Mi riservo su questo di confrontarmi sia con i genitori, sia con la rappresentanza dei genitori, sia con la rappresentanza scolastica. Invece per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e 15 di corso Cincinnato, mi sembra di capire che l'intervento sia che viene richiesto, cioè la recinzione sia non praticabile per la presenza dell'ascensore e di altri elementi che la rendono impossibile. Quindi su questo mi ritengo soddisfatta. Non so se si può chiedere, Presidente, l'approfondimento soltanto per la parte riguardante il parcheggio. Quindi non coinvolgendo il settore dell'assessorato all'istruzione, ma quello dell'assessorato alla viabilità e del verde pubblico.
Grazie, collega Canalis. Assolutamente sì, nel momento in cui lei si ritiene parzialmente soddisfatta della risposta, l'assegnazione nelle commissioni consigliari competente consentirà e consentirebbe, nel caso specifico lo consentirà, l'approfondimento sulle parti che lei ha evidenziato non essere state sufficientemente approfondite. Per cui l'assegnazione dell'interpellanza 704 per il verbale e di sesta commissione consigliare congiunta alla seconda, sesta più seconda. Nel frattempo, se lei avesse ulteriori richieste, lo segnali all'ufficio di presidenza, perché l'assegnazione definitiva avverrà nella giornata di domani in occasione della conferenza dei capigruppo. Collega Lo Russo, interpellanza 878, ruspe, sgomberi a beneficio di telecamere, poi in realtà le problematiche invece che risolversi si sparpagliano. È questa l'alternativa? Chiede il collega Lo Russo e risponde il vice sindaco Montanari. 5 minuti per lei. Prego, vice sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Leggo alcune informazioni che mi arrivano sia dagli uffici dell'assessore Schellino, sia dagli uffici dell'assessore Finardi, e aggiungo alcune note invece che riguardano la parte più urbanistica della questione, visto che ci riferiamo a un'area in prossimità di Corso Tazzoli che è oggetto di trasformazione urbanistica abbastanza importante. Per quanto riguarda la parte più relativa alla gestione dei campi nomadi, prima di procedere alla risposta ai singoli punti dell'interpellanza, occorre, in relazione all'oggetto e alle affermazioni contenute nella premessa della stessa, chiarire come già ampiamente riferito nelle risposte a precedenti interpellanze e o nelle sedute delle commissioni dedicate all'illustrazione del progetto speciale Campi Nomadi, che, prima cosa, la popolazione nomadi si compone di diverse etnie, il cui progetto migratorio e le modalità di insediamento sul nostro territorio sono molto differenti. Una macro distinzione che si può operare in quest'ambito è tra la popolazione rom di origine balcanica insediata da anni sul nostro territorio, per lo più ospite dei campi autorizzati dalla città, che in genere utilizza camper roulotte, la popolazione rom di origine rumena, la cui presenza è più recente ma meno stabile, prevalentemente insediata nei campi abusivi che in genere non utilizza a scopo abitativo mezzi mobili ma ricorre alla costruzione di baracche, e infine i camminanti siciliani che effettuano in città periodici passaggi utilizzando anch'essi camper e roulotte. Il campo abusivo di Corso Tazzoli era prevalentemente abitato da rom rumeni e costituito da baracche. Lo sgombero è stato effettuato a seguito dell'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente per ragioni igienico-sanitarie, regolarmente notificata, a seguito della quale la maggioranza delle persone hanno lasciato autonomamente il campo, anticipando il tradizionale rientro in Romania. per il periodo estivo. Due nuclei, i cui componenti presentavano problematiche di natura sanitaria, sono stati accolti in un presidio dedicato per consentire loro di terminare le cure. Dopo la prima notte in cui sono stati accolti presso la palestra della protezione civile, a tre soggetti che hanno fatto richiesta è stato procurato il biglietto per il rientro in patria, fornendo a chi ne aveva necessità il supporto con la collaborazione del consolato rumeno nel rifacimento dei documenti. Ad altri due è stata garantita accoglienza in un dormitorio della città, mentre non è stato necessario accogliere alcuna persona nelle tendopoli appositamente allestita in via Onorato Vigliani. Non risulta pertanto che in esito allo sgombero del campo di Corso Tazzoli si siano creati nuovi insediamenti in città. Venendo ora all'insediamento oggetto di interpellanza a seguito di identificazione da parte del reparto minoranze etniche del Corpo di Polizia Municipale, risulta costituito da un nucleo familiare di rom balcanici provenienti da altra città italiana, ove risulta residente, che non intende né sarebbe ivi gradito insediarsi nei campi della città. Sullo stesso risultano effettuati i periodici controlli e interventi possibili nei confronti di persone dotate di mezzi mobili. E a questo punto riferisco che l'ufficio diretto da Emiliano Bezzon, comandante dei vigili, ci spiega che il personale del reparto della Polizia Municipale si occupa del costante controllo della popolazione nomade nei campi autorizzati, negli insediamenti spontanei o itineranti presenti nel territorio cittadino. I soggetti nomadi riscontrati sono debitamente identificati e coloro che risultano non in regola con le norme sull'immigrazione sono accompagnati presso il comando del corpo per l'identificazione e la fotosegnalazione. Nel corso degli interventi è posta particolare attenzione alla regolarità dei mezzi in uso ai nomadi, veicoli, camper o furgoni, per quanto riguarda il rispetto delle norme del codice della strada e di altri provvedimenti a loro carico e alla tutela del decoro urbano, abbandono dei rifiuti, attività tingenne, eccetera, sanzionando ovviamente i comportamenti non conformi quando riscontrati. Per quanto riguarda esclusivamente il Parco Giuseppe Di Vittorio, da inizio 2019 sono stati effettuati nell'area 71 interventi e sono stati controllati 64 veicoli senza accertare irregolarità. Si sottolinea che al momento nel perimetro del parco la sosta di mezzi ricreazionali su suolo pubblico, inclusi quelli dei soggetti nomadi, non è vietata da norme statali o comunali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 158 del codice della strada, roulotte caravan in sosta non regolarmente agganciati alla motrice. Gli stessi in più occasioni sono stati invitati dagli agenti ad allontanarsi per poi fare ritorno al luogo di origine dopo qualche giorno. Naturalmente l'attività proseguirà con le modalità già dette. Per quanto riguarda ancora la parte più del disegno di quest'area, voi sapete che è in corso di avvio il progetto di trasformazione per conto della società Dimar, dell'area cosiddetta ex Bertolamet. La società titolare dei lavori ha già provveduto a recintare totalmente l'area con jersey, cioè con barriere in cemento armato che impediscono l'accesso alle zone di cantiere di veicoli, e questa estensione di perimetro è stata concordata anche fino alle aree di proprietà comunale. Quindi tutta la zona è in sicurezza ed è oltretutto oggetto di un sistema di vigilanza privata pagato dalla società proponente la trasformazione. Grazie.
Grazie a lei. Lo Russo, prego.
Grazie Presidente. L'interpellanza non aveva oggetto una generica ricognizione delle politiche di gestione dei campi Rom o degli insediamenti Rom genericamente intesi, anche se è improprio il termine, parliamo di insediamenti di nomadi o comunque persone che al di là della loro etnia hanno una dislocazione non permanente, ma fa riferimento nello specifico a una questione specifica che riguarda la distribuzione di queste persone nella zona tra via Monte Pasubio, via Allason e via Donato Bachi, per capirci dietro l'edificio dell'Agenzia delle Entrate, che è una zona quella che, a differenza di quanto è stato detto dal vice sindaco, in realtà ha visto una correlazione istantanea tra operazione di allontanamento del campo abusivo di Corso Tazzoli e la comparsa di roulotte in quell'area. In quell'area roulotte o caravan non ce n'erano mai stati prima del sgombero di Corso Tazzoli. E questo è quello che è stato segnalato il vice sindaco, come riportato nella narrativa dell'interpellanza che l'ha disturbata evidentemente, dai cittadini che più volte si sono rivolti all'ufficio relazioni con il pubblico della circoscrizione 8, più volte si sono rivolti all'ufficio relazioni con il pubblico della città di Torino, più volte si sono rivolti ai vigili urbani senza ottenere esito alcuno. Dal punto di vista operativo, la questione che le veniva posta era in realtà un'altra, perché quel parco è stato oggetto di interventi di riqualificazione a valere su fondi del cosiddetto bando periferie, è stata realizzata una nuova area giochi bimbi e tutte queste segnalazioni che erano state fatte dai cittadini per mesi a valle dello sgombero di Corso Tazzoli, che non avevano mai avuto risposta o se l'avevano avuta era del tono come quella che lei ha dato oggi in aula, di colpo, siccome ci andava l'assessore Unia e l'assessore Giusta a inaugurare i giochi bimbi nuovi, di colpo scopriamo che due giorni prima arrivano i vigili, fanno sgomberare le roulotte e inizia la pulizia, che era quello che chiedevano i cittadini. Avviene l'inaugurazione, foto, flash, che bravi che siete, finita la festa, gabbato Lusanto, vanno via e istantaneamente, pare entro le 36 ore, si riposizionano lì i nomadi. Allora, il problema, vice sindaco Montanari, riguarda questo elemento che è l'oggetto dell'interpellanza, nel senso che o abbiamo due soluzioni, o tutti i giorni uno di voi fa un giro in piazza al Parco di Vittorio e sostanzialmente questo obbliga il presidio del territorio da parte della Polizia Municipale. Oppure troviamo delle soluzioni diverse, perché il problema lì non si risolve con gli interventi spot, si risolve con un presidio fisico strutturato e forte, esattamente come quello che lei ha detto essere stato fatto in Corso Tazzoli. Perché allora è la dimostrazione pratica, proprio la sua risposta, vice sindaco Montanari, che dove c'è la volontà politica si può intervenire. Allora, quello è un parco che non ha fenomeni di degrado, o perlomeno non li aveva, non ha mai avuto particolari problematiche di carattere generale prima della vostra decisione di sgomberare Corso Tazzoli, perché l'interpellanza fa riferimento a quell'insediamento. Ma se prendiamo quell'insediamento sommato all'insediamento che c'è davanti alla sede della circoscrizione 8 in Corso Corsica, abbiamo un meraviglioso spostamento del problema. Ci rendiamo conto che il tema è assolutamente delicato, però non può neanche passare il principio, perché questo è veramente antipatico nei confronti dei cittadini, che il cittadino si rivolge all'amministrazione e viene sostanzialmente rimbalzato sistematicamente, poi arriva uno di voi a tagliare un nastro e di colpo la strada è pulita, Amiat passa e scarica e toglie la roba dai cassonetti, e sostanzialmente due giorni dopo che questo è capitato non succede più nulla. La terza domanda, che faceva riferimento all'area di Corso Tazzoli, si aspettava, vice sindaco, una risposta un pelino più puntuale, perché che in avvio, in corso di preparazione, la trasformazione urbana, che ce l'abbiamo chiaro da quando è stato deliberato quel famoso decreto sviluppo. La domanda era un po' più puntuale, cioè relativamente all'area di Corso Tazzoli, quell'area lì, che è un'area comunale, al di là di mettere i gersi per impedire che entrino nuovamente i nomadi, al di là di far pagare al privato la vigilanza armata che fondamentalmente evita che i rom vadano lì, che cosa sta succedendo? Questo è il punto, perché era più che altro capire se lei aveva contezza, ci pare di no, di quella che è lo stato d'attuazione. Linea di massima e concludo. Presidente, l'interpellanza aveva oggetto una questione specifica che consente però di far rilevare i seguenti punti. Primo, quando questa amministrazione vuole intervenire, interviene, quindi se non interviene è perché non ha la volontà politica di farlo. Io sono cartesiano. Se volendo le cose si risolvono, allora basta volerle. Allora fatelo, perché quella è un'area che, guardate, onestamente non ha mai avuto questo tipo di problematiche e non si capisce per quale ragione adesso Corso Corsica, via Monte Pasubio, via Allason, queste vie qua devono avere questi insediamenti. Nella totale impunità, intervenite, fateci la cortesia, fate finta che Unia e Giusta vadano a tagliare i nastri un giorno sì e l'altro pure, regolate il flusso di mezzi della Polizia Municipale, regolate il flusso di Amiat e così forse riusciremo a salvare quello che è un parco che è un parco che svolge una funzione molto importante, essendo un parco molto fruito da ragazzi che hanno lì il loro posto per andare a giocare e che, ai noi, devono assistere a questo spettacolo, ribadisco, nella purtroppo per noi totale e assoluta impunità.
Grazie, voleva integrare l'assessore Schellino, prego.
Molto veloce, a proposito degli abitanti di Corso Tazzoli, è stato più volte precisato sia dalla parte sociale sia dalla Polizia Municipale il fatto che in Corso Tazzoli non c'erano camper e roulotte, che le persone che abitavano in baracche sono una comunità che tende a vivere in baracche e che i camper che ci sono in altre parti della città, è stato verificato dalla Polizia Municipale, perché questo tipo di controlli li fanno loro, non sono le stesse persone che erano in Corso Tazzoli. Non vuol dire che non ci siano delle persone in altri insediamenti informali in città, ma ribadiamo, non c'erano camper e roulotte in Corso Tazzoli e quindi non si sono potute spostare da un giorno all'altro perché non le avevano.
Bene, proseguiamo i nostri lavori con l'interpellanza successiva. Non vedo la collega Montalbano. Collega Tisi, cosa facciamo? Rinviamo l'interpellanza 785 per l'assenza della collega Montalbano, che tra l'altro ha giustificato, se non ricordo male, l'assenza. Così come la 713, sempre della collega Montalbano e del collega Morano. Passiamo quindi all'ultima interpellanza, consigliera Canalis, con l'interpellanza 950. Se realizzerà il sogno di un centro diurno per anziani nell'area Paoli di via Rosario di Santa Fe? Assessora Schellino, 5 minuti per lei, prego.
Grazie. Allora, ho fatto qualche verifica, soprattutto negli uffici tecnici della divisione servizi tecnici, servizio edilizia abitativa, perché è una vicenda che parte da molto lontano e quindi ho avuto bisogno di ricostruire un po' e vi dico quanto ho ricostruito. Con una deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2003 era stato approvato un progetto preliminare circa la realizzazione nell'area Paoli in via Rosario di Santa Fe di un centro diurno integrato per anziani parzialmente non autosufficienti ad un piano fuori terra, un piano seminterrato e 4 alloggi di sostegno per anziani in difficoltà disposti su 2 piani. In seguito la città, sia per mancanza di uno stanziamento dedicato, sia per adeguare lo strumento urbanistico, stabiliva di sospendere temporaneamente detta opera dal programma triennale delle opere pubbliche. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 giugno 2005 si approvava l'adozione di una variante al piano particolareggiato Paoli finalizzata a consentire in futuro la realizzazione del centro diurno e di un parcheggio. Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 gennaio 2006, veniva approvata definitivamente la summenzionata variante al piano particolareggiato. In particolare la ex circoscrizione 9 approvava l'adozione della variante al piano particolareggiato, 3 piani di parcheggio pertinenziale interrato con un'area verde in superficie, a condizione che fosse realizzato anche il centro diurno conformemente al piano regolatore, prevedendo che il 50% dell'area Paoli fosse edificabile con vincolo a servizi. Sul piano tecnico, la fattibilità della realizzazione del centro dal punto di vista urbanistico permarrebbe, seppure al momento l'opera non risulti inserita nella pianificazione del programma triennale 2019-2021, anche per mancanza di risorse finalizzate in questa fase alla manutenzione e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia occorre precisare che i termini di validità del piano particolareggiato sopra richiamato sono ampiamente scaduti, 5 anni dall'approvazione del Consiglio Comunale del 2006 e pertanto rimangono valide le prescrizioni del piano regolatore generale che regolamenta gli interventi tramite la specifica scheda normativa dell'ambito 12-18 Paoli. In tale scheda sono ammessi sia i parcheggi a raso che in sottosuolo, aree per spazi pubblici per il gioco e lo sport e le attrezzature di interesse comune. Tali servizi sono realizzabili anche in modo intercambiabile ed alternativo tra loro, in quanto viene meno l'obbligo di attuare le prescrizioni del piano esecutivo scaduto. Questo è quanto sono stata in grado di ricostruire, e mi scuso se mancassero eventualmente ancora delle informazioni, che naturalmente mi farò carico di reperire in più se ci sono delle altre richieste.
Consigliera Monica Canalis, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per questa illustrazione che in buona parte ricalca le premesse della mia interpellanza. Il fatto che il progetto fosse piuttosto risalente nel tempo era contemplato già nel testo. Io quello che ho fatto è stato sollevare la descrizione della situazione demografica del territorio sul quale doveva insistere nel progetto originario questo centro diurno per anziani. Stiamo parlando infatti della circoscrizione 8, che oggi è una tra quelle con il maggior numero di anziani nella nostra città. In particolare i dati statistici attestano che al 31 dicembre 2018 ben il 27,2% della popolazione totale di questa circoscrizione ha più di 65 anni. Quindi il progetto può anche essere scaduto da un punto di vista urbanistico e di piano regolatore, ma non lo è assolutamente nella sua ragione fattuale, perché l'esigenza di avere un luogo in cui poter accompagnare i propri anziani per effettuare delle attività diurne, con l'ausilio anche di personale specializzato, continua a essere necessario, molto sentito e richiesto dalla popolazione di quel quartiere. Ricordiamo che la permanenza degli anziani nel domicilio con la possibilità di fare delle attività in questi centri diurni è un tipo di servizio che può contribuire a rallentare il declino psicofisico e le patologie mentali tipiche dell'età avanzata e può anche aiutare le famiglie che si occupano della cura di queste persone. Quindi indirettamente un centro come questo rappresenta anche una modalità di riduzione della spesa pubblica, perché rallenta gli effetti delle patologie dell'età più avanzata. Quindi chiaramente le delibere che noi abbiamo citato sono delibere ormai piuttosto vecchie, che risalgono al 2005, il parere della circoscrizione però è più recente, risale al 2012, in quell'anno infatti la circoscrizione diede parere favorevole. Nel piazzale Paoli nel progetto erano previste due parti, un 50% destinato a un parcheggio sotterraneo con un'area verde in superficie che era anche destinato a ospitare una gattaia che storicamente era presente in quel territorio, e un'altra metà che doveva ospitare il centro diurno e su cui oggi il Comune di Torino sta costruendo dei parcheggi a raso in superficie. Quindi mi pare che si sia buttata la spugna, perché non solo si dice il progetto non è inserito nella programmazione 2019-2021, ma neanche si pensa di recuperarlo in una forma più semplice o meno costosa o comunque alternativa che sia più fattibile rispetto a quella originaria. Qui partirà un progetto, una realizzazione a settembre 2019, il bando è già stato aggiudicato e partirà la costruzione di un parcheggio seminterrato e un parcheggio a raso. Quindi andremo a soddisfare una legittima richiesta, che è quella dei parcheggi, ma completamente ignoreremo la richiesta invece di un centro diurno per anziani. Quindi io volevo capire, come ho scritto nella parte finale dell'interpellanza, non soltanto che cosa è scritto nel piano regolatore, ma, e leggo testualmente, quali sono le intenzioni della Giunta in merito alla realizzazione di questo centro diurno per anziani nell'area Paoli. Cioè, al di là di quello che abbiamo scritto nel piano particolareggiato, c'è in nuce, in una fase anche solo progettuale, l'intenzione di soddisfare questa esigenza del territorio della circoscrizione 8?
Assessora voleva integrare, prego, ne ha facoltà, prego.
Grazie, volevo solo precisare che a me risulta il parere della circoscrizione nel 2005 in realtà, ma posso verificare se ce n'era uno successivo, solo per verbale lo volevo, come ho letto prima.
Collega Canalis, cosa facciamo di quest'atto?
Sì, io l'approfondirei magari coinvolgendo in commissione anche la circoscrizione per capire se ci sono eventualmente altre aree, altri progetti che siano più, meno costosi e più compatibili con la situazione delle casse comunali. Grazie.
Bene, l'interpellanza 950 è assegnata per l'approfondimento alla quarta commissione consigliare con questa richiesta esplicita della collega Canalis di coinvolgere la circoscrizione. Vuole coinvolgere anche la parte urbanistica? Sì, facciamo allora quarta più seconda, poi domani in conferenza dei capigruppo. Esatto, giusto assessora. Quarta e seconda commissione consigliare con il coinvolgimento della circoscrizione. Bene, a questo punto abbiamo concluso la trattazione delle interpellanze e sospendiamo per qualche secondo il Consiglio Comunale in attesa che ci raggiungano i consiglieri comunali non ancora in aula.
Più che altro inutile, però. Ridi per quello che ho scritto.
Buongiorno a tutti, invito i consiglieri a prendere posto. Lascio la parola al segretario generale per l'appello nominale. Prego.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lorusso, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, presente, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci. Al primo appello sono presenti, signor Presidente, 31 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza la consigliera Amore, la capogruppo Montalbano, il capogruppo Napoli e il capogruppo Rosso.
C'è ancora la sindaca Appendino, il consigliere Carretta, il consigliere Fassino, la consigliera Grippo, il consigliere Iaria, il consigliere La Volta. Basta, confermo che al secondo appello presenti 31 consiglieri comunali.
Buongiorno a tutti. Come concordato dalla conferenza dei capigruppo, vado a leggere un comunicato. A nome del Consiglio Comunale che rappresento, esprimo solidarietà alla sindaca Chiara Appendino e al consigliere della sesta circoscrizione Alessandro Sciretti per i recenti atti intimidatori. Colgo l'occasione, inoltre, per invitare tutti i rappresentanti delle istituzioni ad utilizzare toni consoni con il ruolo che ricoprono e a evitare in ogni modo che le loro parole possano alimentare un clima di tensione del quale nessuno sente la necessità. Proseguiamo ora con gli atti da assegnare alle commissioni. Deliberazioni proposte dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale. Esternalizzazione in gestione sociale della piscina estiva comunale denominata Pellerina, sita in corso Appio Claudio 110, approvazione, assegnata la quinta più prima. Prego, Presidente Chessa.
Grazie, Presidente. No, le volevo solamente chiedere, vista l'urgenza della deliberazione da parte della circoscrizione 4, volevo chiedere se era possibile per questa delibera discuterla in 1 più 5 mercoledì, che calendarizzerei per mercoledì mattina. Non so se... Grazie.
Sì, non credo ci siano problemi. Se il Presidente della Quinta... Perfetto. Non chiedi verbale? Prego, consigliere Luba.
Scusa, Presidente, solo per lasciare a verbale la richiesta, se i Presidenti sono d'accordo, visto che avevamo lavorato sul tema delle concessioni, di aggiungere anche al tema del controllo di gestione. Grazie.
Va bene. Quindi quinta più prima più controllo di gestione. Proposte di ordine del giorno. Gosetto, per quella di prima, ok, scusi. Proposte di ordine del giorno, ripristinare i risarcimenti per le vittime sul lavoro, presentata in data 4 aprile 2019, prima firmataria Artesio e assegnata alla terza più capigruppo, eliminare il reato di blocco stradale, presentata in data 4 aprile 2019, prima firmataria Albano e assegnata alla conferenza dei capigruppo. Proseguiamo adesso i nostri lavori con l'approvazione del verbale della seduta di lunedì 1 aprile 2019. Prego, consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Vabbè, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 4. Sì, il verbale è approvato. Proseguiamo ora. Proseguiamo adesso con le richieste di comunicazioni. Solo un attimo. Allora, abbiamo la prima richiesta di comunicazioni che non vengono date. Alloggio amministratore delegato, come deciso in conferenza dei capigruppo, lascio un minuto al primo firmatario, il capogruppo Lo Russo. Un attimo. Prego, a un minuto.
Ma io sono piuttosto contrariato dalla non volontà dell'amministrazione e della sindaca Appendino di dare le comunicazioni relativamente a una notizia piuttosto grave che è apparsa ieri su un quotidiano torinese, su Repubblica, da cui si apprende che l'amministratore delegato di GTT usufruirebbe di un alloggio per cui GTT paga un canone di poco inferiore ai 2.000 euro mese, per evitare il disagio che il medesimo amministratore delegato dovrebbe teoricamente sopportare nel tornare a casa sua uscendo dall'ufficio, casa sua per sua stessa missione a Rivalta di Torino. Ora, sotto questo profilo noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di essere piuttosto coerenti e lineari e rigorosi, nel senso che proprio sulla GTT l'amministrazione, in particolare la sindaca Appendino, ha fatto di tutto e di più in questi tre anni, ribadendo che aveva trovato le peggio cose. Noi oggettivamente siamo in attesa di capire quali sono. Avremmo avuto piacere che ci venisse dato chiarimento rispetto a questa notizia, evitando con una precisazione a mezzo stampa che non è arrivata. Conseguentemente, visto che come sempre si scappa dalle proprie responsabilità, ci faremo parte attiva perché venga presentata una interpellanza. A questo punto speriamo che ci sia data la risposta.
Proseguiamo con la seconda richiesta di comunicazioni, anche queste non sono state date, fruibilità delle sale destinate ai dibattiti promossi nel contesto del Salone Internazionale del Libro, anche qui ha un minuto a sua disposizione capogruppo Lo Russo. Prego.
Grazie. Anche qui abbiamo chiesto le comunicazioni, un'altra notizia piuttosto preoccupante, a meno di un mese dall'apertura del Salone del Libro, e che cioè non ci sarebbe la disponibilità per svolgere i dibattiti culturali. L'oggetto della richiesta di comunicazione non era tanto capire le procedure di liquidazione, che punto fossero, ma cosa stava facendo la città, in particolar modo la, come dire, almeno di nome, assessora alla cultura Francesca Leon, relativamente al corretto svolgimento del Salone del Libro. Né la sindaca, ovviamente, che come sempre quando si tratta di parlare di cose serie sguscia via, men che meno la sua assessora, hanno ritenuto degno a venire a raccontare che cosa, a meno di un mese dall'apertura del Salone del Libro, sta facendo la città. Leggeremo i giornali, ovviamente noi incrociamo le dita, facciamo il tifo per chi sta lavorando invece perché il Salone del Libro si possa aprire, continuiamo a credere che questa sia un'iniziativa che andrebbe sostenuta attivamente senza avere remore, e auspichiamo che prima o poi chi dice di essere, che di avere a cuore la cultura e il futuro del Salone, oltre a prendere uno stipendio, si prenda anche le sue responsabilità, a partire dalla responsabilità di far chiarezza relativamente alla città nelle sedi proprie, che non sono i giornali ma sono queste aule, in cui ai noi i cittadini ci hanno mandato, a noi, altri invece sono qua per grazia ricevuta, ci rendiamo conto.
Proseguiamo adesso con la terza richiesta di comunicazioni. Scontri tra ciclisti di Massa Critica e forze dell'ordine, risponde la sindaca Appendino. Prego. Prego, sindaca.
Grazie Presidente, ringrazio i consiglieri e consigliere, mi scuso se questa risposta arriva solo oggi, evidentemente sono fatti sostanzialmente superati nel tempo e superati anche da, come tutti sappiamo, la manifestazione che c'è stata poi giovedì proprio di Critical Mass, che si è svolta in modo assolutamente pacifico. Ringrazio peraltro il supporto della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine. È chiaro che il fatto si va a contestualizzare in un momento certamente non ordinario dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico, in seguito evidentemente a un fatto che riguarda l'intervento, le operazioni che sono state fatte sull'ex asilo occupato, quindi stiamo vivendo un momento certamente particolare che vede tutte le istituzioni, ovviamente prefettura, questura, città per quanto di propria competenza, al massimo dell'attenzione nella gestione di quelli che sono momenti che devono avvenire evidentemente in città. Ce n'è stata una anche sabato, una manifestazione importante per permettere a chi vuole legittimamente, ma non solo sabato evidentemente, manifestare in modo pacifico di poterlo fare con serenità. Quindi credo che in questo momento lo sforzo sia massimo, credo che ormai i fatti siano sostanzialmente superati e colgo l'occasione per ringraziare, visto che non è ancora stato fatto, il questore uscente che ha fatto dal mio punto di vista un ottimo lavoro, un ottimo servizio per questa città, e augurare il benvenuto al nuovo questore che ho avuto modo di conoscere la scorsa settimana e con cui inizieremo a collaborare nelle sedi opportune, che sono evidentemente il tavolo per la sicurezza, e che ringrazio perché si è mostrato sin da subito molto attento alle vicende della nostra città e sono certa farà un ottimo lavoro per la nostra comunità. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Tresso.
Io ringrazio la sindaca per le risposte che ci ha fornito. Vede sindaca, io sono innanzitutto contento che sia la seconda manifestazione della Massa Critica si sia svolta senza incidenti, soprattutto ringrazio anch'io il corpo della Polizia Municipale che ha accompagnato anche in bicicletta, quindi mi sembra anche simbolicamente significativo questa manifestazione. Il tema però è l'attenzione che in questo particolare momento storico la città sta vivendo sul tema della sicurezza. Lei ha richiamato appunto degli eventi che hanno comunque in qualche maniera alzato il livello di tensione, e io credo che in una situazione particolare, anche in cui c'è stato un cambio della guardia a livello di questura, c'era già stato precedente quello del prefetto, in cui lei partecipa a un tavolo che è quello di coordinamento della sicurezza, in cui non vorremmo che la città si trovasse ad avere un ruolo un po' da comprimario, ma viceversa deve essere assolutamente protagonista, nel senso di
individuare quali sono quelle situazioni, quelle realtà in cui bisogna agire senza se e senza ma, e quindi essere assolutamente senza ripensamenti su quello che è il tema della legalità, e quelle situazioni in cui, per esempio, quando si ritrovano alcune decine di persone che in bicicletta sicuramente stanno ostacolando il traffico e quindi in qualche modo possono arrecare disagio, ma è inconcepibile che questo degeneri in una situazione di violenza, perché se non riusciamo a gestire una situazione del genere, a maggior ragione sarà poi complicato gestire situazioni più complesse. Ora, la situazione che tra l'altro anche lei personalmente sta vivendo e di cui io mi faccio ovviamente partecipe e esprimo la mia totale supporto morale anche per quanto lei personalmente ha dovuto vivere come intimidazioni, richiede però di avere da parte della città un comportamento molto fermo, molto netto, molto lineare. In questo senso non aiutano a volte delle esternazioni da parte di alcuni componenti dell'amministrazione stessa e della giunta che riguardano per esempio la differente valutazione di approccio rispetto a situazioni di illegalità. E ritengo che, come dico, vada chiarito meglio il ruolo che la città vuole avere nel determinare, ovviamente di concerto con le forze dell'ordine che sono preposte a garantire la sicurezza, quello che deve essere un atteggiamento di non recedere minimamente dalla garanzia della tutela della città e dei cittadini, ma dall'altro cercare quello che la politica è preposta e quello che la politica è chiamata a fare, cioè tutte le forme possibili di mediazione, tutte le forme possibili di coinvolgimento per scongiurare l'uso della violenza.
Grazie Tresso. Prego Capogruppo Lo Russo.
Ma la richiesta di comunicazione in realtà non è stata evasa, perché io gliela rileggo, Sindaco Appendino. Comunicazioni urgenti alla luce delle gravi azioni messe in atto da parte della polizia nei confronti dei ciclisti di massa critica, firmato Valentina Sganga, che è la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Poi fortunatamente per noi davvero la critical mass in risposta che è avvenuta il giovedì successivo non ha avuto questo tipo di esito, ma il segnale politico della richiesta di comunicazioni, che notoriamente non è propriamente una azione che viene fatta per incoraggiare, ma di norma per mettere in evidenza un problematico, a noi pare piuttosto chiaro. E perché ci pare piuttosto chiaro? Perché lei, sindaca, dovrebbe risolvere un problema, che è il problema della sua maggioranza. Lei in maggioranza, cioè lei è lì, siede su quella poltrona, perché ha un gruppo consigliare di maggioranza che al suo interno ha posizioni su questa questione generale della gestione dell'ordine pubblico, diciamo così, leggermente articolate, ecco, per usare un eufemismo. Per cui abbiamo consiglieri comunali di maggioranza che sfilano con i manifestanti a difesa delle occupazioni illegali e consiglieri comunali di maggioranza, della stessa maggioranza, della stessa forza politica, Movimento 5 Stelle, che invece stigmatizzano gli interventi. Allora, dedotto l'elemento, tra virgolette, anzi non tra virgolette, purtroppo per noi, di minaccia eversiva che sta dietro le frange anarco-insurrezionaliste che sono state correttamente sgomberate da Via Alessandria, c'è un nodo tutto politico, lo diceva già il collega Tresso. Se noi andiamo a riprendere gli atteggiamenti che la sua maggioranza, consiglieri comunali di che siedono in questa sala rossa, ma soprattutto il suo vice sindaco, sindaco Appendino, ha tenuto in occasione di azioni dimostrative in questi anni rivolte contro le forze dell'ordine, io ricordo distintamente le parole utilizzate quando noi portammo in quest'aula, sindaco Appendino, la stigmatizzazione del cannabis parei con i due poliziotti che erano appoggiati sul furgone tra ali di folla festanti, e questa sensazione, come dire, di derubricare questi problemi, perché tanto vale tutto, perché c'è l'occupazione buona e l'occupazione cattiva, c'è la polizia che talvolta è brava e va incoraggiata, va lodata e siamo tutti qui a incoraggiare e lodarla, e poi invece c'è la polizia cattiva. Guardi sindaca, che il questore era lo stesso sia quando è capitata la questione del 21 di marzo sia il 30, non è che è cambiata, e le dirò di più, che la stessa polizia non è stata trasferita, era esattamente la stessa. Allora, noi cos'è che ci aspetteremo dal sindaco della città di Torino? Sicuramente un ruolo non subalterno al tavolo della sicurezza pubblica, che viene invocato laddove la politica, cioè lei, non è in grado di gestire le partite. Le cito il caso del barattolo del SUC, no, sparisce la politica, portiamo il tavolo sul tavolo della sicurezza pubblica. Ma soprattutto le chiederemmo, per onestà intellettuale verso la città, di convocare una bella riunione di maggioranza e dare una linea univoca alla sua di maggioranza. perché non è tollerabile avere consiglieri di maggioranza che si scagliano contro le forze dell'ordine, dalla maggioranza le chiedono le comunicazioni sulla critical mass delle gravi azioni messe in atto dalle forze di polizia, Valentina Sganga, e contemporaneamente, subito dopo, avere l'atteggiamento, alla Salvini. Allora, mettetevi solo d'accordo tra di voi, cioè riconnettete un secondo le questioni, cercate per quanto possibile, perché adesso andiamo verso un periodo particolarmente complicato, perché noi purtroppo per noi stiamo attraversando, lo diceva bene lei, sindaca, un momento estremamente delicato in questa città, fate chiarezza sulla linea da tenere. Per noi non esistono occupazioni buone e occupazioni cattive, esistono le occupazioni illegali, non esistono centri sociali buoni e centri sociali cattivi, esistono i centri sociali, e questa linea, che ci pare, piuttosto coerente, ci auspichiamo che anche voi prima o poi la possiate in qualche modo tenere. Quindi ovviamente ci auguriamo che questi delinquenti che occupano abusivamente le strutture comunali e questi delinquenti al cubo, che non sono delinquenti al cubo, che mandano le lettere bomba, vengano quanto prima fermati dallo Stato. Noi ce lo auguriamo senza se e senza ma. Auguriamo altresì che lei provi, insieme alla sua maggioranza, a fare chiarezza e a riconnettere quelle che sono in qualche modo qualche neurone che sotto questo profilo si è disconnesso e non contribuisce a creare, purtroppo per noi, un clima che in questa città parli con una voce sola. Da parte del PD le avrà sempre la solidarietà massima tutte le volte che verrà attaccata personalmente. E sotto questo profilo noi non abbiamo assolutamente nulla. Sotto profilo politico ci permetta di far rilevare che forse un qualche piccolo grado di coerenza in più non guasterebbe anche all'amministrazione che lei rappresenta.
Grazie capogruppo Lo Russo. Può evitare gli interventi fuori verbale il consigliere Carretto? Prego capogruppo Sganga.
Grazie Presidente, ma ci tenevo a tranquillizzare il capogruppo Lo Russo, nessuno in questa maggioranza avrà mai atteggiamenti alla Salvini. Quanto a coerenza penserei alla sua, che decanta dal suo banco di arrestare i delinquenti, però poi in 20 anni l'asilo, il coraggio di sgomberarlo non ce l'ha mai avuto. È chiaro che ovviamente a distanza di 2 settimane da quello che è stato l'episodio di violenza, ribadisco, in quel caso la nostra maggioranza ha preso una posizione chiara sulla gestione dell'ordine pubblico relativamente alla sera del 21 marzo, è ormai superato, e su questo concordo con la sindaca, come concordo sul fatto che la miglior risposta è stata poi data il 28 marzo, quando i nostri vigili hanno seguito il critical mass con le biciclette in dotazione alla municipale. Quello è un bellissimo segnale, appunto un plauso ai nostri vigili che hanno evidentemente colto quello che è lo spirito dei critical mass, e quindi di incentivare l'uso della bicicletta. Chiarisco che quando ho richiesto queste comunicazioni non era mia intenzione aprire un dibattito sulla gestione dell'ordine pubblico in città, non perché questo confronto non sia legittimo, ma perché non vorrei dare il via a facili ma errate assimilazioni tra chi da 20 anni ormai partecipa alle masse critiche e quella che è la galassia del mondo anarchico. Quindi mi limito a questo, le comunicazioni erano rivolte a quello, ritengo esaustiva la risposta della sindaca.
Grazie capogruppo Sganga, prego Appendino per una risposta. Prego sindaca.
Grazie Presidente. In realtà in merito al ruolo che ha la città al tavolo per la sicurezza credo che dovrebbe essere noto a qualsiasi amministratore, cioè esiste un prefetto, esiste un questore, esistono delle forze dell'ordine, la città viene in qualche modo informata in certi casi, in base ovviamente alla tipologia di atto di cui stiamo parlando, concorre in particolare dal nostro punto di vista quando si parla di manifestazioni, ad esempio noi concorriamo sui temi della viabilità, in questo senso al tavolo per la sicurezza siamo presenti di solito l'assessore Finardi, il comandante Bezzon e ogni tanto per le questioni ovviamente più delicate partecipo anch'io. Per quanto riguarda gli sgomberi sa sicuramente il capogruppo Lo Russo cos'è previsto dalla normativa, per cui viene fatta. Il caso dell'asilo è un caso molto diverso perché arriva su input della procura, non voglio ricordare tutta la storia. Ovviamente condiviso, nel senso che comunque sono stati fatti passaggi per cui la città era evidentemente informata e ha fatto anche la sua parte. Ma al di là di questo ci tengo a precisare che tutti gli sgomberi di qualsiasi tipologia vengono evidentemente discussi e c'è una sede di confronto, ma poi ciascuno ha il suo ruolo e le proprie competenze. Quindi quello che io vorrei sottolineare è che la città, in realtà voglio ringraziare in particolare l'assessore Finardi che frequenta costantemente il tavolo per la sicurezza, non ha mai abdicato e mai abdicherà al suo ruolo, ma è anche corretto forse circoscrivere qual è il ruolo della città in ambito di sicurezza, perché c'è spesso anche, come dire, una forma di disinformazione per cui si pensa che sia addirittura, non mi riferisco ovviamente ai consiglieri e le consigliere, ci mancherebbe, ma che sia il sindaco a definire dove devono essere messe e piazzate le camionette, dove deve stare la forza dell'ordine. Questo non è il ruolo della città nell'ambito del comitato. Certamente nell'ambito del comitato, ad esempio, cosa di cui si sta discutendo, c'è il tema, e siamo tutti perfettamente consapevoli di quello che diceva la consigliera Sganga e anche il capogruppo Lo Russo e anche il capogruppo Tresso, che è un momento molto delicato e quindi in un momento molto delicato, e in questo senso ho risposto alle comunicazioni, una qualsiasi manifestazione può diventare una manifestazione diversa rispetto al passato. Cioè Critical Mass è successo, c'è sempre stato in città e non c'è mai stato un problema dal punto di vista dell'ordine pubblico. Il fatto che dopo lo sgombero di questo tipo, ovviamente, dopo lo sgombero ci sia stata una situazione così complessa di gestione dell'ordine pubblico, significa evidentemente che anche nell'ambito delle manifestazioni pacifiche, che dovranno sempre esserci, questa città farà di tutto per far sì che si possa esprimere legittimamente in modo pacifico, evidentemente, la propria opinione, che può essere in dissenso con quanto sta facendo l'amministrazione, quanto sta facendo qualsiasi soggetto che ha una responsabilità politica, e questo è il nostro dovere. Ma dobbiamo essere altrettanto consapevoli che questo è un momento particolare in cui anche una manifestazione, come dire, pacifica, può avere effetti di ordine pubblico di più complessa gestione. Quindi c'è molta attenzione da parte di tutte le forze dell'ordine, di tutti i soggetti istituzionali, ripeto, nel far sì che ci possano essere spazi per manifestare legittimamente. Ovviamente spesso si fa, come dire, anche confusione, adesso non c'è il consigliere Rosso, cioè mi è stato chiesto perché la città ha autorizzato il corteo degli anarchici, sapete benissimo che quello è un corteo non autorizzato, non è che è stata richiesta un'autorizzazione al sindaco rispetto all'utilizzo del suolo, cosa che ovviamente oggi non c'è, ma ci tenevo a risponderlo perché l'ho letto forse a mezzo stampa. Detto ciò, da parte nostra noi continueremo evidentemente a fare tutto il possibile per garantire che ci sia la miglior gestione con le altre istituzioni coinvolte per permettere, ripeto, a questa città di avere gli spazi per poter manifestare legittimamente senza l'utilizzo della forza, e voglio cogliere l'occasione per ringraziare in questa occasione, perché credo che sia doveroso farlo, abbiamo fatto tutte le forze politiche, credo a mezzo stampa, e vi ringrazio, le forze dell'ordine, la questura, la prefettura in particolare, per la gestione ottima, credo perfetta, di una manifestazione che poteva generare grossi problemi di ordine pubblico nella nostra città e non solo, anche probabilmente danni a luoghi, aulici della nostra Torino. Quindi, ripeto, da parte nostra c'è disponibilità, collaborazione, ripeto, in un quadro che è certamente molto diverso e speriamo ovviamente temporaneo rispetto a quanto accadeva prima dell'intervento sull'asilo. Grazie.
Grazie Sindaca. Proseguiamo con la quarta richiesta di comunicazioni, aventi come oggetto episodio di violenza avvenuto al Parco del Valentino. Risponde il vice sindaco Montanari. Prego, vice sindaco.
Grazie Presidente, ancora una volta buonasera a tutte e tutti. Premesso che l'aggressione al Parco del Valentino è un fatto molto grave, trasmetto con l'occasione anche da parte della sindaca mia, la vicinanza della Giunta e tutto il Consiglio alla ragazza e alla sua famiglia. Detto ciò, io credo che il Parco del Valentino sia un parco con grandi potenzialità, che non è rivolto al degrado, è un parco dove ci possono essere straordinarie possibilità di ritrovo, di vita nel verde, di percezione di un ambiente naturale straordinario. A questo proposito, però, da anni la situazione dei locali pubblici in quel parco è stata lasciata in uno stato di non legalità. Abbiamo verificato che praticamente tutti i locali che in qualche modo garantivano durante la sera una frequentazione più sicura e un'accessibilità al parco più diramato a molti settori della popolazione, erano uno stato di non ottemperanza alle norme e alle leggi. Nello specifico ricordo che la città è proprietaria di diversi immobili nel contesto dell'area parco, destinato in particolare ad attività di intrattenimento, a bar, a ristorante e anche ad attività di danza serale, di discoteca, eccetera. Nel tempo queste attività, che erano partite ma addirittura a inizio Novecento come piccoli chioschi per distribuire qualche bibita, sono diventati dei luoghi sempre più importanti. Nella fase di verifica della situazione connessa al termine del rapporto concessorio o in seguito a verifiche degli uffici competenti in materia di vigilanza, sono state evidenziate diffuse non conformità degli attuali assetti rispetto a quanto autorizzato, e dunque ciò ha comportato l'impossibilità di rinnovare le concessioni. In alcuni casi c'è stato anche un contenzioso in ordine alle proprietà dei manufatti, dal momento che l'origine dei rapporti concessori, in gran parte risalenti a tempi molto lontani, ha riguardato il solo terreno sul quale il privato ha realizzato costruzioni che alla scadenza contrattuale devono essere acquisite per accessione alla proprietà comunale mediante formale riconoscimento della proprietà. Con riferimento alla prima problematica, la presenza di situazioni di non conformità rende non evitabile la necessità di abbattimenti che riportino la situazione reale a quella autorizzata. Tenete conto, oltretutto, che il parco, come sapete, è un'area di tutela particolare. Ne consegue che i contratti risultano attualmente pressoché tutti scaduti, sto parlando di almeno 5 attività, e che il loro rinnovo è condizionato dal completamento delle verifiche in ordine agli abusi e soprattutto alle azioni successive possibili ai fini della continuazione delle attività. Per ciascuno degli immobili, gli uffici del patrimonio, sulla base delle evidenze via via comunicate da parte dei servizi di vigilanza in materia tecnica e edilizia, in contraddittorio con i concessionari, stanno monitorando le situazioni e le possibili prospettive future, con l'intento di consentire l'apertura dei locali non appena ciò sarà possibile nel rispetto della vigente normativa. A riguardo è in corso la predisposizione di un quadro informativo riferito a ogni singolo immobile, contenente la situazione e lo stato delle verifiche, che sarà oggetto di discussione in una prossima seduta già calendarizzata della competente commissione, fissata per l'11 aprile. Si segnala inoltre che è stato possibile concludere positivamente, invece, attraverso un delicato ma fruttuoso percorso, la concessione di uno spazio in precedenza particolarmente danneggiato dalle esondazioni del fiume, noto come Imbarchino, la cui apertura è prevista a breve. Ricordo anche che, al di là della messa in ordine di queste situazioni, peraltro, ripeto, risalenti nel tempo, e quindi forse qualche amministrazione prima di noi non ha rispettato la legalità, non ha fatto sì che questa legalità fosse rispettata, nel frattempo dico, sul Parco del Valentino, che ripeto è una straordinaria ricchezza per questa città, sono in corso delle progettualità molto avanzate da parte del Politecnico per realizzare una sede per l'attività delle facoltà dei dipartimenti di architettura nel cosiddetto padiglione interrato, il padiglione 5, detto Morandi. Sono stati fatti carotaggi e verifiche, i risultati li avremo a fine mese e quindi abbastanza rapidamente sapremo se questo progetto potrà andare avanti, come da progetto di fattibilità, peraltro finanziato da Fondazione 20 Marzo e presentato nel dicembre scorso, un progetto con un incarico tra l'altro che ha comportato una spesa di circa 75.000 euro. L'asse del Po per il Politecnico sarà la possibilità di utilizzare il Parco del Valentino come un vero e proprio campus, utilizzando fabbricati attualmente praticamente dismessi o comunque poco utilizzati, ed espandendo questo tipo di disegno fino a Torino Esposizioni, che invece è una parte di questi edifici che è di proprietà del Comune di Torino. Su Torino Esposizione i finanziamenti di Fondazione 20 Marzo ci consentiranno di mettere in sicurezza i fabbricati, quindi poterli riaprire al pubblico anche provvisoriamente per esposizioni o attività legate comunque agli spazi culturali e espositivi di questa città, con la visione, che abbiamo già qualche volta richiamato, di realizzare la biblioteca della città a partire da quel famoso progetto che, se non sbaglio, aveva fruttato all'incaricato Bellini 20 milioni di parcella, che poi non è stato realizzato e che potrebbe trovare uno spazio invece lì. Ancora sono in contatto con le associazioni salesiane, che sono un altro punto di riferimento importante per i cittadini lì, perché accolgono anche cittadini stranieri, giovani, in attività di socializzazione, di divertimento e di sport molto importanti, che verranno mantenute in essere. E il disegno complessivo del parco vedrà quindi una riqualificazione, una maggiore accessibilità al pubblico, una maggiore dotazione di verde e una risistemazione generale. Purtroppo queste attività hanno dei tempi abbastanza lunghi, anche solo la verifica dei contratti in essere di cui ho detto ha necessitato vari mesi di lavoro, sono da più di un anno che ci lavoro nei miei uffici, stiamo arrivando adesso pian pianino ad avere contezza di tutte le situazioni e quindi la possibilità di avviare anche la riapertura di locali, purché ovviamente siano nell'ambito delle norme, come detto. Quindi io penso di poter dire che il Parco del Valentino non è in stato di abbandono, non lo sarà, ha invece delle potenzialità straordinarie che stiamo man mano sviluppando. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego Capogruppo Lo Russo.
Cara Sindaca Pennino, caro Vice Sindaco Montanari, quando voi avete preso possesso del ruolo di guida di questa città, vi siete trovati nel cassetto due questioni importanti. Una di queste era il master plan della Cittadella Politecnica al Valentino, master plan piuttosto articolato che vedeva nella riqualificazione dell'intero complesso di Torino Esposizioni, nel riuso del quinto padiglione a fini universitari da parte del Politecnico di Torino e più in generale nella fase di sviluppo di quello che era in quel documento delibera di giunta comunale del 2015 il disegno urbano dell'intero asse del Po. Siamo nel 2019 e siamo in una condizione oggettivamente molto diversa da quella che quella delibera immaginava. Fortunatamente per noi, a differenza di tante altre cose, quella progettualità non l'avete cancellata e l'avete mantenuta, diciamo che nella migliore delle ipotesi, per usare un eufemismo, non l'avete sviluppata, invece avete sviluppato con una certa qual grado di pervicacia e di attitudine la volontà di di tombare tutto quello che era in qualche modo la fruizione, in questo caso notturna, del parco del Valentino. Vede, Vice Sindaco Montanari, lo vedremo anche sul circolo della scherma come andrà a finire la questione, perché vi vedo particolarmente motivati nel colpire con la durezza e la fermezza che meritano tutte queste iniziative che da 10, 15, 20, 80, 90 anni animano la vita di questa città. Lo vedremo anche lì. C'è un metodo però che forse ci permettiamo di suggerire a lei e all'assessore Finardi, che è qui in aula, che si sta occupando di revocare la concessione al circolo della scherma, che è quello che è una cosa semplice: il vuoto si riempie di qualche cosa. Allora, o voi avete pronto il nuovo ripieno, quello che c'era prima non vi piaceva, e possiamo anche, come dire, rilevare che forse qualche elemento di ragione potevate anche averla. Però il problema è questo, Vice Sindaco Montanari: se lei o chi per lei, la Sindaca Appendino, decide di chiudere, è bene avere pronte le soluzioni, perché chiudere per chiudere, revocare per revocare, avere il pugno duro e venire qua a fare i legalitari, poi non voglio divagare eccessivamente relativamente alla doppia morale Movimento 5 Stelle, per cui qua si è legalitari all'ennesima potenza per una questione di concessione edilizie, sotto altri profili diciamo così che siamo decisamente più, come dire, garantisti, ecco, mettiamo che per quello che riguarda l'etica pubblica e la gestione operativa dei ruoli di potere della sindaca e soprattutto dell'entourage della sindaca, lì invece siamo molto garantisti, invece qua, quindi diciamo che questa piccola doppio binario moralistico, scusi, glielo rimando da dove l'ha spedito lei, perché mi viene proprio spontaneo, come dire, tirarle fuori alcuni casi emblematici di questi 3 anni di governo Appendino. Ma al di là di questa questione, poi saranno gli elettori, guardi, a fine maggio avrete il primo test di quanto voi siete apprezzati in questa città, lo vediamo lì, se effettivamente avete ragione voi. Ma al di là di questa questione, io glielo dico con franchezza, forse, anche relativamente alle altre azioni che sono in corso al Valentino, occorre pensare prima che cosa succede, prima di mettere in campo delle azioni, perché se voi non ci pensate prima, evitate, perché quello che è il risultato finale, oggi, piaccia o non piaccia, colpa di Tizio, di Caio, di Sempronio, il povero collega Morano è stato massacrato da assessori di questa giunta che si preoccupavano di delegittimarlo personalmente pur di impedire le sue azioni di controllo e di contrasto, non presenti in quest'aula in questo momento, chissà dove saranno, forse sono avversi del Prosecco a Verona. Ma al di là di questa questione, noi la morale da voi non la prendiamo, e vi facciamo rilevare gentilmente, per favore annotatevi questa questione, che forse prima di andare avanti bisogna avere idea di che cosa si fa dopo, perché altrimenti quello che ci consegnate è un parco che oggi non lo è, voi non l'avete trovato come oggi, cari Movimento 5 Stelle, voi avete trovato una cosa diversa, e oggi quella situazione lì è una situazione di degrado e una situazione di abbandono. La richiesta di comunicazione aveva questo oggetto. Il 13 noi abbiamo aderito all'iniziativa promossa dalla circoscrizione, riprendiamoci il Valentino, perché vogliamo con i cittadini di questa città darvi un segnale chiaro e forte che non siete adeguati e che quella zona deve tornare assolutamente ad essere quella che voi avete trovato. Può anche essere ancora meglio, avete un progetto, portatelo avanti, però fate qualcosa davvero ogni tanto per questa città.
Grazie capogruppo Russo, prego capogruppo Sganga.
Grazie Presidente, io leggendo l'oggetto della richiesta di comunicazioni leggo: richiesta di comunicazioni urgenti in merito all'episodio di violenza sessuale avvenuto nel Parco del Valentino. E sentendo l'intervento che mi ha preceduto, mi è parso che ponendo la questione relativamente alla vivibilità del parco, alla sicurezza e non ultimo a quella dell'offerta dei locali di svago serale, si eclissasse tutta la portata culturale e sociale di un fenomeno come quello degli stupri. E quando parliamo di stupri non possiamo fare l'errore di pensare che sia solo una questione di rafforzamento dei dispositivi di controllo, come non possiamo pensare che sia solo una questione di locali aperti o di locali chiusi. Se parliamo di stupri va detto che questi sono sempre una questione di genere, sono una questione che va affrontata in via prioritaria dal punto di vista culturale, perché questo, se non facciamo questo, quello che viene fatto è sciacallaggio politico, perché se questo non viene detto, giochiamo quella che è la partita securitaria degli spazi urbani sul corpo delle donne. Questo non è giusto, capogruppo Lo Russo, perché se vogliamo parlare dei locali del Valentino, e va bene, parliamo dei locali del Valentino senza strumentalizzare lo stupro di una donna. Anche perché il rischio è che poi si finisce per pensare che basti un lampione in più, un locale aperto in più o una gonna un po' più lunga per evitare che uno stupro. E invece non è così. E ricordo che, e su questo ringrazio anche l'amministrazione, che la città di Torino assieme alla città metropolitana si è recentemente dotata di un piano antiviolenza che identifica come essa sia un fattore strutturale, come sia profondamente radicata sul nostro contesto sociale. Quindi da questo punto di vista eviterei le strumentalizzazioni e andrei la prossima volta diretto al punto della questione.
Grazie capogruppo Sganga. Prego consigliere Chessa, ricordo che al gruppo del Movimento 5 Stelle rimangono 3 minuti.
No, ne userò molti meno, Presidente, la ringrazio. Io ho solo qualche precisazione perché non concordo totalmente con quanto ha detto la capogruppo Sganga. Volevo solo esprimere la mia solidarietà all'assessore Finardi per la vicenda del club di Scherma, che lo vede anche addirittura querelato per diffamazione, per un provvedimento inevitabile, del quale aspettiamo il pronunciarsi del TAR, nel quale ci sarà una sentenza che non discuteremo ma accetteremo. Volevo solamente segnalare a questo Consiglio che una progettualità in corso c'è e ci sarà, però sarà esposta al momento opportuno e quindi non volevo rubarvi ulteriore tempo. Grazie.
Grazie a lei. Prego consigliere Carretto, a 2 minuti e mezzo.
Anch'io ne userò probabilmente molti meno. Prima di tutto volevo fare i complimenti a chi oggi ha vinto il premio Ipocrita 2019, che è veramente un premio ambitissimo, a quanto pare. E io credo che sia importante dire effettivamente cosa abbiamo. Noi non abbiamo trovato il Valentino come ora. Noi abbiamo trovato il Valentino con nessun locale in regola. Io adesso non so cosa sia successo nei 5 anni precedenti. Non so che cosa guardassero gli assessori che erano i responsabili dell'edilizia, che dovevano guardare gli abusi edilizi. Io non so cosa facessero. Sarebbe probabilmente, erano occupati a fare altro e probabilmente non è stato possibile verificare questi aspetti. Sta di fatto che siamo arrivati noi e prendi le planimetrie, dei chioschi sono diventati discoteche. Come sia possibile non si sa, io non lo so come sia possibile, dei chioschi diventano delle discoteche. Locali che hanno la capienza fanno regolarmente tutti i weekend il triplo della capienza disponibile. Io non so come sia possibile, non so come ci sia arrivati, non so se ci fosse un disegno politico dietro questa gestione. Può darsi, o forse no, forse è solo un caso, probabilmente è solo un caso, sicuramente è solo un caso. Ma sta di fatto che quello che ci siamo trovati è questo. E io invito l'opposizione a venire in commissione, ci sarà una bella commissione mi sembra all'11, ma di venire e ce la raccontiamo e magari ci raccontano anche qualcosa. Perché è interessante davvero la vicenda del Valentino, è veramente interessante tutto quello che si è sviluppato lì. E quello che succede, diciamo che è interessante, l'unica cosa che secondo me è interessante, è particolarmente interessante, io di questo gli do atto, il progetto del Politecnico, il progetto della Città della Politecnica, questo è un bell'intervento, l'intervento che noi abbiamo portato avanti coi tempi che ha questo tipo di processo, e per il resto niente, ci vediamo poi in commissione.
Grazie consigliere Carretto, prego consigliera Forlietta, rimangono una ventina di secondi.
Sì, grazie presidente, io per dovere di cronaca, visto che ci è stato detto che volevamo parlare solo dello stupro, cara consigliera Sganga, le cito anche che nella richiesta di comunicazione c'era scritto quali intenzioni dell'amministrazione in relazione alle azioni di contrasto al degrado e la pianificazione di riqualificazione del Parco del Valentino. Vede presidente, io sono un po' stufa dopo 3 anni di avere lezioni da parte della maggioranza di come si contrasta la violenza di genere, di come si educano i cittadini, del fatto che noi siamo degli sciacalli. Quindi le premetto, presidente, che questo atteggiamento in quest'aula deve finire.
Replica e chiude il vice sindaco Montanari.
Sì, certo, solo poche parole per ricordare che noi non abbiamo l'attitudine a cacciare via progetti perché li fa la parte avversa o a portarli avanti perché sono i nostri. L'asse del Po, progetto portato avanti da Fondazione 20 Marzo e Politecnico di Torino, che ha visto fra l'altro un premio e una competizione internazionale importante con un progetto di fattibilità altrettanto interessante che abbiamo presentato, è un'attività assolutamente utile che vogliamo portare avanti. Ma non si può dire che abbiamo trovato un Parco del Valentino perfetto, è già stato richiamato in aula, non vorrei tornarci, se la doppia morale è quella che se qualche amico, commerciante eccetera fa, vabbè pazienza, si chiude un occhio, invece poi se qualcuno occupa un edificio abbandonato ci fa buone attività sociali, invece quello non va bene, beh non è la nostra, noi abbiamo una visione uguale, la legge come si dice è uguale per tutti, le attività che erano lì in essere non era possibile rinnovarle. Si tratta di fare un lungo lavoro di indagine per capire effettivamente chi ha sbagliato, chi invece ha trovato soluzioni già in essere che non erano perfette. Lo stiamo facendo, è stato già detto che l'11 aprile approfondiremo locale per locale tutti gli aspetti a nostra conoscenza e procederemo di conseguenza. Quindi con l'idea esattamente quella di riportare i locali a quello che erano o perlomeno di concordare attività che siano compatibili con l'uso anche serale di uno spazio verde prezioso, storico come quello. Ribadisco anche ovviamente la mia solidarietà al collega Finardi che sta lavorando benissimo, che anche lì quando abbiamo aperto la scatola di questa vicenda abbiamo trovato purtroppo una situazione molto molto al limite da un punto di vista legale, quindi stiamo faticando, stiamo cercando di mettere a posto queste cose, non mettere a posto per dare una pacca sulla spalla agli amici e dire vabbè pazienza, la prossima volta non farlo più, no, per cercare di capire esattamente quello che è, riportare questi oggetti, questi spazi preziosi, ripeto, per la collettività e anche per le attività imprenditoriali a un rigore delle leggi e alla possibilità di gestirle in modo davvero con visione del futuro come quella che abbiamo noi. Grazie.
Grazie a lei vice sindaco, prego assessore Finardi, le do il tempo di qui.
Grazie presidente, sarò velocissimo, mi dispiace che il consigliere Rolusso non sia presente, sono sicuro che gli riferiranno. 2 cose velocissimamente, ovviamente parlo di Villa Glicin esclusivamente perché è di mia competenza, il resto come dire, no, non è competenza mia, quindi no, non mi permetto di dare dei giudizi. La domanda che mi faccio per prima è perché il consigliere Russo o chi per esso, o comunque tutti, visto che la delibera in riferimento a Villa Gricci ne è passata più di 30 giorni fa, credo 40 giorni fa, perché non ha fatto un'interpellanza, anzi lo inviterei a farla, io così possiamo con il tempo che ci necessita e ci serve poter, come dire, approfondire il tema. Ci tengo a dire che l'affare Villa Gricci non è assolutamente né un fatto né una scelta politica, ma è assolutamente una faccenda tecnico-amministrativa, dove a fronte di segnalazioni degli uffici di parrebbe alcune inadempienze, credo che un amministratore che fa il suo lavoro e quindi amministra dei beni e dei denari pubblici non possa esimersi dal, è esattamente la cosa che ho fatto, dal girare tutto questo agli organi competenti. Questo solo per chiarezza, perché magari qualcuno era sfuggito qualche passaggio. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Prego consigliere Grippo sull'ordine dei lavori.
E sull'ordine dei lavori ne approfitterei, siccome ci si rivolge direttamente a un capogruppo e quindi c'è un certo clima informale che, sul quale possiamo discutere, Presidente, ne approfitterei per fare una proposta invece formalizzando quelli che sono gli spunti che sono venuti fuori, non so se è possibile, siccome ci ha invitato l'assessore ad andare a fondo di una vicenda e c'è stata data dal vice sindaco una data che riguarda la contrattualistica, se ci può essere la possibilità di un passaggio in commissione e quindi che si possa formalizzare un momento di confronto un pochino più istituzionale e almeno di cazzeggio, mi perdoni il termine, no? Perché siccome ci siamo sentiti ormai dire qualunque cosa e ripeto ci si rivolge anche a persone che non ci sono, se riusciamo. Ho capito, ma lei si deve rivolgere alla presidenza, assessore, questo è.
Mi fanno notare. Cosa c'entra? Posso rispondere? Grazie. Come mi stanno facendo notare, è convocata una commissione l'11 aprile. Dopodiché, per onestà, devo dire che è vero, probabilmente l'assessore Finardi deve rivolgersi alla presidenza e rispondere quindi nel merito senza citare. Inviterei quindi anche il capogruppo a restare nel tema dell'oggetto delle comunicazioni. Poi l'invito è quello, potete fare silenzio, grazie, l'invito anche è quello di restare in aula, io non obbligo nessuno e ho colto l'occasione, dato che è stato citato l'assessore Finardi nella risposta del capogruppo Lo Russo, colgo l'occasione, dato che viene sempre detto che non c'è mai la giunta, abbiamo un esponente della giunta citato direttamente, ho concesso lui di poter intervenire. Dopodiché, come iter, accolgo la sua richiesta. Andrete tutti in commissione l'11 aprile e farete le opportune richieste in sede di commissione. Grazie, quindi andiamo avanti con il nostro ordine dei lavori. Un attimo. Andiamo avanti con il punto 4. Aspetta, no, quello dietro. Il punto 4, meccanografico 2019-01024, presentato dal vice sindaco Montanari, piano regolatore generale, volume primo NUEA, articolo 4, lettera C e lettera D5, applicazione articolo 6, legge regionale numero 16 del 4 ottobre 2018, relativa al recupero dei sottotetti, parere ai sensi dell'articolo 42,2, lettera B del TUEL. Prego, vice sindaco, per l'illustrazione. Un attimo. Prego.
Grazie Presidente, questo è un provvedimento abbastanza limitato perché si tratta di aderire con il nostro regolamento, con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore a due trasformazioni successive delle norme regionali che regolano appunto i sottotetti. In pratica queste norme consentono di andare fuori sagoma per 40 o addirittura fino a 100 centimetri. Abbiamo già esaminato in sede di commissione gli aspetti più tecnici di questo aspetto, ma direi che sostanzialmente è un atto dovuto, ecco, quindi non direi che, mi auguro che per un provvedimento del genere non ci sia bisogno di un vero dibattito tra parti politiche, ecco, una questione, oserei dire, assolutamente tecnica. Grazie.
Grazie a lei, ci sono interventi su questa delibera? Se non ci sono interventi sulla delibera, di nuovo. Metto in votazione quindi la delibera. Prego consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. Favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Dare lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Proseguiamo con il... un attimo. Prego, consigliere Carretto, sull'ordine dei lavori.
No, solo perché stavo riflettendo sul mio intervento di prima, in cui ho detto che tutti i locali del Valentino sono irregolari, eccetera, eccetera. Vorrei solo dire quasi tutti. Nel senso che, giusto perché non vorrei che chi è in regola si sentisse...
Grazie per il chiarimento.
No, non ci ho pensato, nella foga dell'intervento.
Proseguiamo quindi con il punto 5, meccanografico 2019-01009, sempre del vice sindaco Montanari, realizzazione di un piano soppalcato tra il piano terreno ed il primo piano da adibire a sala lettura nell'edificio scolastico sito in via Duchessa Iolanda 29, approvazione articolo 26,22 della NUEA del piano regolatore generale comunale. No? Sì, c'è anche un emendamento, fa illustrazione emendamento, ok, un attimo, prego vice sindaco.
Dunque, l'oggetto della delibera è l'autorizzazione a realizzare un piano soppalcato in una scuola per attività didattiche e formative legate all'attività della scuola stessa. L'emendamento è riferito al fatto che in delibera c'è un errore sullo stato proprietario dello stabile, che se non sbaglio nell'emendamento noi sostituiamo il punto 1 con la corretta dizione che invece l'edificio è di proprietà della Compagnia di San Paolo, o comunque insomma di questo istituto, ed è affittato alla città di Torino stessa, quindi praticamente è invertito, c'è stato un errore tecnico materiale in questa cosa. La delibera in sé riguarda un passaggio in consiglio comunale perché è un edificio sottoposto a tutela e dunque noi sappiamo che tutti gli interventi di aumento di cubatura, di superfici, di edifici tutelati, che quindi sono in deroga al piano sostanzialmente, anche le norme di tutela devono passare dal consiglio. Grazie.
Ci sono interventi sulla delibera? Non ci sono interventi sulla delibera. Quindi metto in votazione prima l'emendamento di giunta. Prego consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti nessuno. Metto ora in votazione la delibera così come è emendata. Prego consiglieri, votate. Tutti i consiglieri hanno votato? Chiudo la votazione. favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno, il Consiglio approva. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Proseguiamo ora con gli altri punti all'ordine del giorno. Il punto 6, la città di Torino, sospeso. Il punto 7, sospeso. Il punto 8, sospeso. Punto 9, revoca dell'incarico all'assessora alla pietra, sospeso. Il punto 10, azione detenute presso Banca Etica. Punto 11, regolamentazione del volontariato civico. Sospendiamo. Punto 12, misure a favore della bigenitorialità. Punto 13, siamo alle proposte di mozione. Punto 13, mozione meccanografico 2019-011-55, presentata da Pollicino e altri. Torino Shelter City, città rifugio per i difensori dei diritti umani. Prego un attimo. Prego, consigliera Pollicino.
Grazie Presidente. Per spiegare il senso della mozione Torino Shelter City, città rifugio, mi affiderò a quanto dichiarava in un'intervista del febbraio 2018 il relatore speciale delle Nazioni Unite, Mr. Michel Forst, riguardo alla situazione dei difensori e delle difensore dei diritti umani. È un circolo vizioso. Maggiori sono i risultati che ottengono, più sono vittime di repressione. Il numero di attacchi e di omicidi di cui sono vittime i difensori dei diritti umani sta pericolosamente aumentando. Amnesty International calcola che dal 1998 al 2018 sono 3.500 gli attivisti assassinati. E Frontline Defenders, nel rapporto annuale, denuncia che nel 2018 sono stati 321 i difensori uccisi, 9 in più rispetto all'anno precedente, e solo nella prima settimana del 2019 ne sono stati ammazzati 6. Tra le vittime anche l'attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marieli Franco, che è stata giustiziata a marzo 2018 con 5 colpi di pistola alla testa per aver denunciato la violenza della polizia contro gli abitanti delle favelas e le discriminazioni contro le comunità LGBT. Human Rights Defenders, dunque. Ma chi sono i difensori e le difensore dei diritti umani? La Dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998, all'articolo 1, ne dà un'eccellente definizione. Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale. Sono quindi quegli uomini e quelle donne che individualmente o insieme ad altri agiscono per promuovere e lottare per i diritti umani in modo pacifico e non violento. Sono ad esempio difensori coloro che si oppongono alle dittature, ai regimi oppressivi, chi si batte per la libertà di espressione, chi lotta contro le discriminazioni e le ingiustizie, chi documenta abusi dei diritti umani. I fondamenti etici della risoluzione ONU sono radicati nei valori e nei principi universali contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, che proprio l'anno scorso ha compiuto 70 anni. Infatti la Carta non solo pone la dignità umana come valore non negoziabile e fondativo a cui devono attenersi la produzione normativa e le politiche pubbliche a livello mondiale, ma esorta anche gli uomini ad agire in spirito di fratellanza per assicurare la garanzia della sua tutela. Lo stesso dicasi della Costituzione italiana, soprattutto negli articoli che prevedono il nostro conformarci alle norme di diritto internazionale e la promozione delle organizzazioni internazionali dei diritti umani. Tuttavia, nonostante gli impegni presi dalla comunità internazionale, i difensori dei diritti umani nel mondo continuano a subire minacce, molestie giudiziarie e attacchi fisici, che purtroppo spesso sfociano in orribili omicidi. Sempre secondo i dati di Frontline Defenders, il 77% degli attivisti uccisi stavano difendendo i diritti della terra, dell'ambiente o dei popoli indigeni, specie in America Latina e Asia. In un mondo mondo in cui si afferma sempre di più un modello di sviluppo economico predatorio che impoverisce e sfrutta i paesi già poveri, chi si oppone alle attività estrattive o alla costruzione di grandi infrastrutture o mega progetti che recano enormi danni all'ambiente e all'ecosistema circostante, è il bersaglio principale di minacce e violenze da parte di attori statali, non statali e aziendali. Oltre alle minacce vissute dai colleghi maschi, le difensore dei diritti umani affrontano attacchi sessuali e di genere. Le violazioni includono la rimozione da posizioni pubbliche o di alto livello all'interno delle ONG, dei sindacati, delle società politiche, ma anche campagne diffamatorie, persino con l'uso di falsi video pornografici che mettono in discussione il loro impegno nei confronti delle loro famiglie, fino alla violenza sessuale e lo stupro, la violenza militarizzata, la violenza e la presa di mira nei confronti dei figli. Negli anni dal 2012 al 2014 sono stati 1688 gli attacchi contro le donne in Guatemala, Salvador, Honduras e Messico. Nel 2018 le detenzioni e gli arresti di donne sono state il 35% del totale e le violenze sessuali rispetto all'anno precedente sono aumentate del 6%. Di fronte a una situazione così drammatica, sono stati attivati meccanismi di protezione a livello europeo degli Human Rights Defenders. L'Unione Europea ha predisposto una piattaforma di coordinamento per l'asilo temporaneo dei difensori dei diritti umani, European Relocation Platform, e ha fornito nel 2004 le linee guida per organizzare programmi di protezione. Altre linee guida, in accordo con l'OSCE, sono state indirizzate al proprio personale diplomatico che opera all'esterno. Alcuni paesi europei hanno già aderito alla piattaforma, promuovendo programmi di protezione e di asilo temporaneo per chi dovesse decidere di lasciare come extrema ratio il proprio paese di origine. È il caso dei Paesi Bassi, che hanno lanciato l'iniziativa Città Rifugio, per offrire ai defenders, quando sono minacciati a causa del loro operato, un alloggio temporaneo, in genere 3-6 mesi, massimo un anno, dove trascorrere un periodo di rest and respite, di riposo e tregua, sia dal punto di vista dello stress mentale, sia per assicurarne la sicurezza fisica. È preciso che sono 11 le città rifugio olandesi e non 6 come io avevo scritto nell'atto, e quindi qui ho fatto un emendamento. In Italia il tema degli Human Rights Defenders si è sviluppato grazie all'azione della Rete in difesa di per i diritti umani e chi li protegge, di cui fanno parte oltre 30 organizzazioni, associazioni e reti, tra cui Amnesty International, Greenpeace e Libera. Ora, tenuto conto che alcuni comuni come il comune di Trento, la provincia autonoma di Trento, il comune di Padova, hanno già approvato delibere per l'attivazione di programmi di accoglienza temporanea e protezione locale, e tenuto conto anche del fatto che la città di Torino è da sempre sensibile alle tematiche dei diritti umani, civili e ambientali, e per questo ha costruito una fitta rete di relazioni con attivisti e attiviste, movimenti sociali, associazioni di minoranze e comunità, con questa mozione intendiamo impegnare la sindaca e la giunta ad attivare sul proprio territorio un piano pilota di accoglienza temporanea e supporto per i difensori e le difensore dei diritti umani minacciati, a promuovere occasioni di studio, formazione e scambio di esperienze tra amministrazioni territoriali, organizzazioni della società civile e università sul ruolo degli enti locali nella protezione dei difensori dei diritti umani e le città rifugio, promuovere iniziative di sensibilizzazione sui difensori dei diritti umani nelle scuole e campagne di visibilità, sollecitare il governo affinché aderisca alla Temporary Relocation Platform dell'Unione Europea, interessando le prefetture, le questure per quanto di loro competenza, promuovere una collaborazione con il Comitato dei diritti umani della Regione Piemonte, come proposto già in sede di commissione dalla capogruppo Attesio, inviare la mozione all'ANCI e alla conferenza Stato-Regioni per diffonderla presso gli altri enti locali e sollecitarne l'impegno per la protezione dei difensori dei diritti umani. Grazie.
Grazie a lei. Lei ha anche presentato un emendamento che darei per discusso, avendo infatti. Lascio la parola adesso alla consigliera Ferrero, che ha presentato un emendamento. Solo un attimo, gli emendamenti sono 3, una firma Policino, una firma Tisi e una firma Ferrero. Dopodiché, dopo l'illustrazione veloce degli emendamenti, metteremo in votazione il testo coordinato. Prego, vicepresidente Ferrero.
Nel mio intervento, essendo seconda firmataria, illustrerò anche l'emendamento, quindi faccio una cosa unica. Oggi andiamo a votare un pezzo di quello che stiamo costruendo come bilancio sociale. Perché non ci dobbiamo solo attenere ai numeri, ai meri conti di una città che non ci danno contezza della realtà sociale, della maglia sociale, delle ramificazioni, dei legami e dei nodi che si possono annodare. E nel bilancio sociale ci metto assolutamente questo atto che la città di Torino, che ha sempre dimostrato una grande sensibilità alle tematiche sia dei diritti che vanno declinati in tutte le loro forme, dai diritti umani ai diritti civili e a quelli ambientali, perché nel mondo la difesa dell'ambiente e di tutti quelli che sono considerati proprio i beni comuni, come le foreste, i fiumi, le montagne, ecco, la difesa dei diritti umani che si collega strettamente con quella anche dei diritti ambientali, ci si oppone ai grandi sistemi capitalistici, allo sfruttamento, e ci si impegna a salvare quella piccola parte del proprio territorio. Quindi Torino, che tra l'altro è anche una città, lo dobbiamo sempre ricordare, medaglia d'oro della resistenza che possiamo anche in questo caso ricordare, difende i diritti umani, civili e ambientali e applica sul campo la propria visione. Non siamo la prima città, Trento è stata la prima città rifugio, pensando appunto a un piccolo lasso di tempo con il duplice obiettivo sia di permettere al difensore dei diritti umani di avere un periodo di tregua nel quale prendere fiato, nel quale poter ritrovare quella tranquillità che certe situazioni impediscono. Stiamo parlando donne e uomini che agiscono pacificamente per la promozione e la protezione di questi diritti. Stiamo parlando di persone che hanno tanto da esprimere, che la città si fa carico in quel periodo di tenere, di proteggere, ma anche di sviluppare le relazioni che queste persone che sono portatrici di motivazioni possono svolgere sul nostro territorio. Io credo che sia una grande e importante sfida quella di riuscire a portare sul nostro territorio queste persone che sono spesso voce divergente. Il mio emendamento era un'attenzione particolare a quelle che risultano essere le Human Rights Defenders, che sono le donne che spessissimo sono coinvolte, soprattutto nelle questioni poi ambientali, attiviste minacciate insieme alle loro famiglie. Quindi nella mozione appunto chiedevo di aggiungere, cosa che era peraltro già in premessa, ma ho preferito fosse aggiunta anche nel dispositivo. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliera Tisi.
Sì, grazie Presidente. Ma questo atto, questa mozione è stato approfondito, direi, in modo interessante nei lavori della Commissione, anche con la presenza preziosa di rappresentanti di Amnesty International, che hanno contribuito a illustrare quanto questa tematica per una città come Torino possa essere non soltanto nelle corde della città, come veniva ricordato, ma rappresentare un ulteriore lavoro, un ulteriore obiettivo, nella misura in cui Torino promuove e si promuove proprio anche come città in grado di accogliere persone che subiscono violazioni di diritti umani e che si pongono come loro difensori. Come veniva già ricordato negli interventi precedenti, Torino ha una lunga storia in questa direzione. Io in questa storia inserisco anche il lavoro fatto per l'accoglienza dei richiedenti asilo, che molto spesso sono loro stessi persone che devono fuggire da paesi perché vittime di persecuzioni o di mancanza di libertà, ma Torino è anche città che sicuramente dal punto di vista dei diritti, i diritti individuali, i diritti delle donne all'autodeterminazione, la lotta contro la discriminazione di genere, è una città che ha fatto un grande lavoro. Quindi, condividendo i contenuti di questa mozione, mi sono limitata a inserire un emendamento che richiama un ruolo e una responsabilità importante che il nostro Paese si è assunto nel momento in cui nel febbraio dell'anno scorso ha richiesto all'Assemblea Generale dell'ONU di entrare a far parte del Consiglio generale di tutela dei diritti umani. Questo è un consiglio costituito da molti paesi membri, dai rappresentanti di molti paesi membri, e in quell'occasione, nell'occasione della sua candidatura, l'Italia si è assunta come paese degli impegni e ha assicurato lo sviluppo di azioni che vadano proprio in questa direzione. Io credo che sia importante, volendo, come dire, sottolineare come il rispetto dei diritti umani non sono mai una certezza acquisita, ma che è un lavoro nella direzione del quale occorre sempre mantenere molto alta la guardia e lavorare la politica, e non solo la politica, la società civile, nella direzione della difesa e della tutela. Io credo che sia importante, oltre che l'impegno della nostra città, richiamare anche l'impegno di tutti noi, del nostro paese, proprio per non abbassare mai la guardia ed essere coerenti con l'impegno assunto e col riconoscimento che abbiamo ottenuto con questa nomina. Grazie.
Grazie a lei. Prego, capogruppo Tresso.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio anche le proponenti di questo atto, che mi vede certamente favorevole e diciamo che rispecchia tutta una linea di principi e di politiche che personalmente condivido. Vorrei solo approfittare anche brevemente di fare un paio di considerazioni, anche perché purtroppo non ho potuto partecipare alla commissione in cui è stato discusso la mozione che oggi votiamo, e che riguardano un aspetto che vorrebbe sottolineare la necessità però di aderire a iniziative come queste mantenendo un certo tipo di coerenza. Mi spiego. Giustamente si fa riferimento al mantenere una serie di garanzie per i difensori dei diritti umani. Mi chiedo, in questo momento, anche a livello nazionale, senza guardare solo a quello che succede fuori, in che misura noi siamo sufficientemente cautelati e garanti di quello che è il rispetto dei diritti umani. E io credo, come è stato fatto notare da chi mi ha preceduto, tutti gli interventi, che Torino abbia una storia significativa nella garanzia dei diritti e nella, diciamo, persecuzioni di proseguire anche un cammino di ricerca di misure e di risposte efficaci nella garanzia dei diritti. Credo che anche questo Consiglio abbia votato delle risoluzioni nella nostra consigliatura che vanno in quell'indirizzo. Io personalmente ne ho anche proposte alcune e sono state votate con ampia, diciamo, consenso sia dalla parte della maggioranza che da parte della minoranza. Mi riferisco però in particolare a due aspetti. Uno è quello che riguarda l'applicazione della legge 132, su cui ho presentato un ordine del giorno che peraltro è stato recentemente approvato, e che si riferisce proprio anche ad alcuni aspetti, in particolare ho cercato di sottolineare, che sono profondamente, a mio modo di vedere, lesivi anche di quello che sono le facoltà di diritto e di diritto umano. Il passare da un periodo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per rimpatri da 90 a 180 giorni non va nella direzione di garantire i diritti umani. Il volere riservare l'accoglienza del sistema SPRAR ai soli titolari di protezioni e minori stranieri non accompagnati, escludendo di fatto tutti richiedendo asilo, che, come giustamente diceva la consigliera Tisi, spesso sono loro stessi latori e persone che sono difensori di diritti umani, perché anche andare a cercare lavoro in situazioni economicamente più stabili per poter dare sostentamento alla propria famiglia è una forma di garanzia di diritto umano. Ora, non solo, ma ancora, come abbiamo già discusso, l'articolo 13 della legge 132, che ribadisce che il permesso di soggiorno per richieste di asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe, quindi vengono meno tutta una serie di elementi che sono alla base dei diritti umani, quali il diritto alla salute, non è garantire i diritti umani. Su altro versante abbiamo votato anche in quest'Aula una mozione che avevo presentato anch'io per le misure lavorative a favore degli ex-detenuti. Bene, noi sappiamo che l'Italia all'inizio del 2013 è stata condannata da parte della Corte di Strasburgo per trattamento inumano e degradante, sono parole pesanti che vanno contro i diritti umani. E a me sembra che in questo momento il governo Lega 5 Stelle ha cancellato la riforma penitenziaria approvata, diciamolo pure in maniera tardiva e sicuramente incompleta dal governo Gentiloni, ma sicuramente il carcere è completamente sparito dall'agenda politica in questo momento. Allora anche questo è occuparsi di diritti umani, perché non vorrei sempre che ci nascondessimo dietro il dito puntandolo verso argomenti che sono sicuramente meritevoli di attenzione, ma che poi non vengono ad avere ricadute su quelle che sono le cose a noi più vicine. Noi sappiamo appunto che siamo un paese in cui la situazione carceraria è profondamente disumana, la situazione di inagibilità delle carceri e l'effettiva occupazione dei posti è intorno al 130% di quello che sono i posti disponibili, e anche nella nostra situazione cittadina a Torino noi sappiamo che abbiamo quasi 1.400 detenuti a fronte di una capienza regolare che sfiora i 1.100, quindi siamo fortemente al di fuori di quelle che sono condizioni che possono garantire un minimo di decenza proprio nell'ottica dei diritti umani. D'altronde siamo, e anche questo è un primato che certo non ci fa onore, e certo non è virtuoso, il primo paese europeo che diciamo, ha accumulato sentenze da parte della Corte Europea per i diritti per i diritti umani. Allora, tutto questo è per dire che io voterò con piacere la mozione che è stata presentata. Vorrei però che davvero provvedessimo poi a fare delle verifiche su quali misure questa città ha adottato per farsi carico di trasmettere, come chiede il punto 4, mi sembra, dell'impegno di sollecitare il Governo nazionale, perché avvii programmi di protezione per i difensori, ma come dire, declinandola anche su una difesa all'interno delle nostre istituzioni e con una verifica di quello che è il rispetto della garanzia di quello che si chiede come diritti umani anche nel nostro ambito nazionale.
Grazie Capogruppo Tresso. Prego consigliere Iariani, ha facoltà per 3 minuti.
Grazie, non entrerei nel merito della mozione perché chiaramente sono d'accordissimo e tra l'altro è una di quelle mozioni, di quelle azioni diciamo politiche che portano anche a far comprendere alcune criticità del famoso decreto Salvini, anche se questa non è proprio direttamente legata al decreto. Volevo solo prendere spunto da una considerazione che ha fatto il consigliere Tresso, molto interessante, sul discorso della residenza anagrafica e di come i comuni si approcciano a questo tema. Volevo solo dire che sarà oggetto di una commissione che non è ancora stata convocata, ma il tema è chiaramente cogente per tutte le amministrazioni pubbliche, anche perché alcune amministrazioni tipo Bologna hanno fatto un ricorso che poi è stato anche accettato per andare in un certo senso interpretare in maniera corretta il decreto Salvini nell'ottica di dare un certificato anagrafico anche ai richiedenti asilo. Ma ci sono altre anche opzioni che altri comuni hanno preso in considerazione senza nemmeno fare ricorso, quindi soltanto per collegarmi a questo tema molto importante che è anche collegato in parte all'oggetto della mozione, che si farà una commissione proprio sul tema specifico della richiesta di un certificato anagrafico di residenza per richiedenti asilo.
Grazie consigliere Iaria, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la mozione, il testo coordinato. Prego consiglieri, votate. Sì. Non lo so, forse uno. Tutti i consiglieri hanno votato? Ok. Chiudo la votazione. Favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il consiglio approva. Proseguiamo con il punto 14, modifica della legge regionale numero 34, cantieri di lavoro. Un attimo. Prego, consigliere Imbesi.
Grazie Presidente. Io non voglio intervenire per discutere l'atto, ma solamente per dire la mia rispetto al fatto che, come lei sa, si è conclusa la 10ª legislatura regionale e noi con il consigliere Rusti e la consigliera Giacosa che hanno firmato questo atto abbiamo chiesto attraverso la commissione di essere auditi nella commissione consigliare regionale appunto per la legge 34 e nello specifico il comma 5 che abbiamo cercato di sviscerare all'interno della commissione per alcune problematiche che abbiamo visto con gli uffici ci sono stati. Noi non siamo mai stati convocati, so che il Presidente ha insistito ma si è anche iscritto a parlare quindi lo dirà sicuramente di persona, registriamo questa scarsa voglia di collaborare col nostro ente e questa scarsa voglia di voler mettere le mani su una normativa che continuamente si trasforma come quello del lavoro, bisognava adeguare in qualche modo la legge che è ferma dal 2008, concludo subito, ringrazio solamente l'assessore Sacco che si è prodigato attraverso i suoi uffici per rendere note le problematiche all'Assemblea regionale e speriamo che con la nuova Assemblea regionale si possa andare avanti su questa normativa.
Anche lei, solo una cosa, è un intervento, cioè è proprio un intervento, non è ordine dei lavori. Sì, ma che sia ordine dei lavori, se no non la faccio, le chiudo l'intervento. Prego, Presidente.
No, sull'ordine dei lavori volevo soltanto far notare che ho interloquito più volte per la presentazione di il lavoro su questo ordine del giorno con il mio omologo in Regione, il consigliere, il Presidente Gallo, che anche tramite alcuni consiglieri dell'opposizione qui in Consiglio Comunale si era fatto tramite per discutere anche assieme all'assessora Pentenero di questo ordine del giorno e della modifica della legge 34 sui cantieri di lavoro. Purtroppo non ci si è arrivati e mi spiace appunto rilevare che al Partito Democratico non interessano le misure di sostegno al reddito, così come ha dimostrato più volte sul reddito di cittadinanza.
La ringrazio, non era proprio sull'ordine dei lavori. Prego, vice capogruppo Foglietti.
Sì, grazie Presidente. Io trovo alquanto inusuale i due interventi prima di me che dicono di essere sull'ordine dei lavori, ma sull'ordine dei lavori non sono. Quindi Presidente, le chiedo cosa dobbiamo fare sull'ordine dei lavori, visto che i consiglieri intervenuti prima di me hanno praticamente spiegato l'iter dell'atto 2017-05279, lo mettiamo in votazione o non lo mettiamo in votazione perché se no interveniamo nel merito dell'atto, ma lo portiamo poi in votazione.
Grazie. Sì, forse... Prego, consigliera Imbes.
Lo tengo sospeso, ho detto inizialmente che non volevo discuterlo, come ho già fatto un'altra volta, siccome abbiamo chiesto l'articolo 93 all'epoca, anche un'altra volta ho fatto un attimo un refresh per rendere edotto il consiglio di quello che sarebbe stato l'iter, magari chiedo a lei Presidente di toglierlo momentaneamente dal Filippo nell'ordine dei lavori e poi sperando in un consiglio regionale che abbia più voglia di ascoltare questi argomenti lo rimetteremo, grazie.
Grazie a lei, quindi rimuoviamo successivamente questo punto dal Filippo. Il punto 15, basta convegni antisemiti, è sospeso. Punto 16, servizio civile stranieri, sospeso. Punto 17, riconoscimento presidenza Guaidò, è sospeso. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio.